Facciamo così, invece di introdurre René Girard, partiamo subito a leggere una sua pagina. Poi, prossimo incontro, ci organizzeremo un po' di più. Devo dire che sono un esempio. Il poeta Archiloco dice che si possono dividere in due generi, gli studiosi, gli intellettuali, gli uomini di pensiero, insomma. Al tempo di Archiloco non si chiamavano né intellettuali, né studiosi, né uomini di pensiero. Gli uomini, ci sono quelli che assomigliano alla volpe e sono quelli che sanno molte cose. Ci sono quelli che assomigliano al riccio, al porcospino, e sanno una sola cosa. René Girard assomiglia a un porcospino. Sa una sola cosa e la ripete di continuo. E la ripete, ma non la ripete, l'articola. Ed essendo partito come storico e critico della letteratura, e i suoi capolavori primi, fin dal 61, sono Menzogna romantica, per esempio, sono dei capolavori di studi appunto della grande letteratura. Quindi Don Chisciotte, Shakespeare ha scritto diversi testi su Shakespeare, quindi si potrebbe anche provare. Se uno volesse ripercorrere il pensiero di René Girard attraverso questo genio assoluto che è Shakespeare, beh, sono persuaso che sarebbe una cosa di una bellezza rara. Sarebbe come invitare l'oca a bere. Però non si dice l'oca, un'oca si dice. Invitare un'oca a bere, è o no? Importante, perché adesso salta fuori. Allora, partiamo subito a leggere. Ecco, lui elabora, però poi ecco, non si ferma alla letteratura, benché d'accordo con la grande filosofa del Novecento, Hannah Arendt, si è d'accordo con lei che il male delle università nordamericane, statunitensi, è proprio il fatto che puntano tutto sulla matematica, sulle scienze esatte e non sulla letteratura. Quando, se uno vuole capire che cosa è l'uomo, deve fare letteratura. C'è niente da fare. Deve leggere, leggere e leggere gli scrittori. Perché è lì che, secondo René Girard, emerge che cos'è la morte, che cos'è il desiderio. Soprattutto che cos'è il desiderio. Dice, studiando, non solo pensiero che poi riprenderemo e approfondiremo, studiando Shakespeare, uno non può non rendersi conto che il desiderio è sempre il desiderio dell'altro. Uno non desidera mai una cosa, desidera sempre ciò che l'altro desidera. Ancora una volta qua bisognerebbe fare un parallelismo fra la madre e la religione. Che non faccio. Ciò che la madre propone alla creaturina con tutto il suo sussiego e con tutti i suoi allettamenti rende desiderabile la creaturina, ciò che lei manco voleva, anzi, era partita con la smorfia. Quindi lei finge di desiderare quella cosa. E quella cosa diventa desiderabile. Si desidera sempre il desiderio dell'altro. Il problema è che quando tutti desiderano tutto, quando tutti desiderano tutto, si scatena una violenza immane, è imparametrabile. Prima avevo parlato del mercato, ho fatto un cenno. È ovvio che non ne ho parlato da economista, ne ho parlato da storico del futuro. Fra un secolo vedrete che ho ragione. Nel dire che cosa? Ma nel dire che il mercato è la logica del desiderio dove tutti devono desiderare tutto. Ed è la logica più violenta che esista. Non può non produrre un'implosione immane. È solo questione di tempo, è solo questione di tempo. Il desiderio è sempre un desiderio triangolare, e quindi è sempre un desiderio dove c'è il colui che, René Girard è uno studioso della psicanalisi, della psicologia di Freud, anche degli elementi di critica nei confronti di Freud, ma lo apprezza massimamente e è d'accordo sul fatto che il desiderio ha a che fare con la violenza. Desiderio e violenza sono un unico arcipelago tensionale della psiche dell'uomo. Il desiderio non lascia fermo il mondo, non lo lascia stare il mondo. Desiderare vuol dire cambiare. Volere il cambiamento. Questo è un pensiero che non avevo mai fatto prima di studiare questo benedetto René Girard, eh? Cioè che il rapporto tra cambiamento e desiderio. Siamo romantici noi per formazione, per lo più, e pensiamo che sia bello il desiderio, è un sentimento nobile. Desidero il tuo bene, desidero stare con te, desidero fare una promenade. Ecco, perché non andiamo a fare una passeggiata? Sono tutte cose belle, come no? Si desidera sempre ciò che l'altro desidera e si desidera sempre un modello, ma il modello automaticamente diventa anche conflittuale. Fa l'esempio, appunto, citando Freud, del padre. Il padre è una figura importantissima, decisiva. Il bimbetto prestissimo desidera ciò che desidera il padre, non ciò che desidera la madre. Prestissimo! Ben prima di quanto non si creda. Desidera ciò che desidera il padre. Qual è il problema? Che il padre desidera la madre. E qua casca l'asino. Capite? Il complesso di Edipo. E la tensione verso l'incesto. Per dire come segue, molto ravvicinatamente, Freud. Vabbè. A noi però interessa questo meccanismo come meccanismo non psicologico anche, ma come meccanismo antropologico, cioè che fonda dei modi di convivenza delle società, delle comunità, dei popoli, dell'umanità, infine. Questo importa all'antropologia. Ma io ho scelto di presentare il capo espiatorio, che non è il testo più importante di René Girard. La prossima volta, stasera noi ci tuffiamo e leggiamo l'Incipit, il primo capitoletto, che ha come titolo Guillaume o Guillaume de Machaut e gli ebrei. Questo è un poeta, stavo per dire dolce stil novista, Dio mi guardi, è un poeta del XIV secolo francese. Mi sfugge in questo momento il nome di questi, poeti che andavano passeggiando e cantando così, insomma, in modo itinerante, alle corti anche, benissimo. E sentite cosa dice, è un esordio abbastanza inquietante questo, descrive un succedersi confuso di avvenimenti catastrofici, ai quali Guillaume dice di aver assistito prima di rinchiudersi terrorizzato dentro casa per attendervi la morte o la fine dell'indicibile sciagura. Alcuni avvenimenti sono completamente inverosimili. Ah, una cosa importante, è un cartesiano, René Girard, il suo stile è cartesiano. Cioè, leggere Cartesio, è di una precisione che fa impressione. Quindi stiamo molto attenti a procedere. Dice, alcuni avvenimenti sono completamente inverosimili, altri verosimili solo in parte. Eppure da questo racconto si fa largo un'impressione. Qualche cosa di reale deve essere successo. Quindi che cosa è accaduto? Attenzione bene. Che cosa si sta dicendo? Che noi come storici siamo capaci di discernere anche nella falsità delle tesi che il poeta o lo storico dell'epoca ci propone, la verosimiglianza o no di ciò che ci dice. Noi come storici abbiamo acquisito con il confronto fra le fonti, vi dicendo, abbiamo tutta una metodologia storiografica che ci consente di non bere, come si suol dire, ciò che ci viene raccontato, ma selezionare e discernere. Bene, noi questa operazione non la facciamo con la religione, non sappiamo farla con i miti, soprattutto con i miti. Con il mito, con la mitopoiesi, dice René Girard, cioè con i miti che producono credenza e producono rito. Con i miti che si ritualizzano non siamo in grado di attuare la medesima lucidità che abbiamo acquisito come storici. Tutto il primo capitolo è per dimostrare questo, Vediamo come procede in poche battute. Eppure qualcosa di reale è dovuto succedere. Quindi il primo punto è questo. I miti, secondo Girard, dicono cose realmente successe. Ma adesso dicono cose strampalate, come è possibile? Ma sono cose incredibili. Qualcosa deve essere accaduto. Evidentemente il mito ha la potenza dell'occultamento. Infatti per René Girard i miti hanno questa grande potenza di tacere ciò che, se fosse risaputo, impedirebbe il funzionamento della mitopoiesis, cioè non si passerebbe alla religione, non si passerebbe al rito. Dice infatti, ci sono dei segni nel cielo, piovono pietre che ammazzano i vivi, intere città, scrive è la descrizione che sta facendo. Intere città sono distrutte dai fulmini. In quella dove vive Guillaume, non ci dice quale, gli uomini muoiono in gran numero. Alcune di queste morti sono dovute alla malvagità degli ebrei e dei loro complici tra i cristiani. Come riuscivano a causare tutte queste morti, questi pochi ebrei e i loro complici cristiani? Ma è evidente, dice a pagina 2, avvelenando i fiumi. E qua è già un passo avanti, perché il veleno è chimica e quindi è già il ricorso a una causa, tra virgolette, tecnoscientifica. Non è il malocchio, delle streghe, ci siamo, che invece è imparametrabile. Avvelenando i fiumi, fonte di approvvigionamento dell'acqua potabile. La giustizia celeste ha fatto chiarezza su questi misfatti, rivelando l'identità dei loro autori alla popolazione e che li ha tutti massacrati. Quindi adesso andiamo a leggere questo gesto, capro espiatorio, che sono tutti gli ebrei, tutti ammazzati, vediamo anche come, bolliti. Siamo nel 1349-1350. Il massacro degli ebrei è ugualmente reale, giustificato agli occhi della folle omicida dalle voci di avvelenamento che circolano un po' dappertutto. Ha una cosa importantissima per René Girard è che ci vuole la folla, Perché se sia un capo espiatorio ci vuole la folla. E la folla è sempre un ammasso di gente fanatica, quindi che converge, che è presa dalla paura, in questo caso è la pestilenza, la morte, e che crede fino in fondo a ciò che... Quindi la folla è sempre un prodotto di violenza che riproduce, rilancia la potenza, la violenza. Il capo espiatorio, quindi, è quasi quasi una necessità razionale, I sacerdoti giustamente dicono che Dio afferma che gli ebrei sono i colpevoli, almeno muoiono gli ebrei, però dopo cessa la violenza di tutti contro tutti, E quindi è vantaggioso. Leggiamo il poeta, dice: dopo tutto questo dopo tutto questo sopravvenne una merda. Sono gli ebrei, merda, falsa traditrice rinnegata, merda giudea la svergognata. Ecco cosa succede. malvagia e sleale, che odia il bene e ama il male, che offrì molto oro e argento. Erano dei prestatori di moneta, e gli ebrei, con l'usura. Per i cristiani era vietata l'usura, per gli ebrei no. Bene, già allora, attenzione, quindi erano visti di malocchio. Che odia il bene e ama il male, sleale, malvagio, sleale, che odia il bene. Che offrì molto oro e argento, e promesse a cristiane genti, che pozzi, fiume, fontane, che erano chiare, sane, in molti luoghi avvelenarono, per cui tanti le loro vite finirono, poiché tutti quelli che ne usavano subitamente morivano, per cui certo 10 volte 100.000 ne morirono, chi in campagna, chi in città, prima che fosse scoperto questo mortale misfatto. Ma colui che in alto siede e lontano vede, c'è Dio, Dio, Dio buono, mio Dio, è Dio che rivela questo. Come bisogna stare attenti al paradiso, bisogna anche un po' guardarsi, da Dio, stare attenti, Ma colui che in alto siede, lontano vede, che tutto governa e a tutto provvede, questo tradimento più celare non volle, quindi lo fece manifesto e a tutti sapere, così che essi persero corpi averi. Difatti tutti gli ebrei furono distrutti, impiccati gli uni, cotti gli altri, chi affogato, chi decapitato, con ascia o con spada, e tanti cristiani insieme a costoro, vergognosamente ne morirono. Ecco qua, quindi c'è come una specie di grande mattanza, un capro espiatorio collettivo. E la gente si rasserena e si torna da capo e si riparte. Certo, ripetiamo l'analisi di questo antropologo. Questo grande antropologo, il più grande del Novecento, senza dubbio René Girard, e scopre subito gli elementi di fondo perché funzioni questo gioco. Dice: le comunità medievali, pagina 14, temevano talmente la peste che il suo solo nome le terrorizzava, evitavano il più a lungo possibile di pronunciarlo e persino di prendere le misure che urgevano, a rischio di aggravare le conseguenze delle epidemie. La loro impotenza era tale, ci vuole questo stato estremo, perché si arrivi al capro espiatorio, cioè proprio che non sa più cosa fare. Ecco, sono momenti estremi. Che è il primo punto, la estremità della violenza in atto. La loro impotenza era tale che riconoscere la verità non significava far fronte alla situazione, ma piuttosto abbandonarsi ai suoi effetti disgregativi, rinunciare a ogni parvenza di vita normale. Sarebbe stato peggio, sarebbe stato. Tutta la popolazione, ecco qua, dove si produce la folla, tutta la popolazione si associava volentieri a questo tipo di accecamento. Ecco il problema. Il fatto è reale. La motivazione deve essere venduta con cecità, accecando, perché non sia letta qua talis. Allora funziona il gioco. Questo tipo di accecamento, una simile volontà disperata di negare l'evidenza, favoriva la caccia ai capri espiatori. Alleggeriamo un secondo, solo un secondo, leggiamoci allora, perché lui cita. Continua citando in Les Animaux Malades della peste, La Fontaine gli dicendo, e ci leggiamo questa fiaba o no? Tutta oppure solo in parte? No, leggiamocela tutta, è sempre una fiaba. Qua chi ha potenza di immaginazione e di fronte al cambiamento, abbiamo già detto, l'unica cosa che conta è la potenza immaginativa, non le pianificazioni troppo razionali, ci vuole anche il colpo di genio, ci vuole. Bene. Chiude gli occhi e immagina di fare un cortometraggio, perché poi faremo un concorso alla fine del seminario. un male terribile e fatale che il ciel forse inventò per castigar le colpe della terra, un male pien di spavento, capace, se va bene, d'empire i cimiteri in un momento. La peste, insomma, dirla pur conviene. Il poeta si permette di nominare la peste, invece non è mai nominata. C'è un passo più avanti che non possiamo, purtroppo non possiamo leggerlo, ma dice a pagina 16: ma questo fatto di non nominare mai la peste, di non nominarla neppure, come mai non lo nominavano neppure? Sembra quasi che ci sia come un sacrificio, un capro espiatorio. Sono delle parole che fungono da capro espiatorio, perché nominarle scatena un'angoscia tale che, e quindi vengono parlano di epidemia, che è un termine greco che sta bene, non sta bene, insomma, è solo un effetto, è solo, dice solo una parte del tutto, non dice che cosa è, perché epidemia è anche il colera, ma queste peste, ecco. Questi esorcismi verbali, dice pagina 16, non hanno cessato di sedurci in tutti gli ambiti dove la nostra scienza rimane illusoria o inefficace. Rifiutandoci di nominarla, la peste stessa viene offerta in voto alla divinità. Dobbiamo sentire se non para di offrire un voto alla divinità per placarla, anche qua. Ma, però attenzione, bisogna aver concepito una divinità vendicativa perché la logica del sacrificio funzioni. E questo è un pensiero che erode l'anima, attenzione. Forse si poteva anche non dire in pubblico, ma così solo un po' in privato. Ma ormai l'abbiamo detto, eh? Perché funzioni la logica del sacrificio, ci vuole un Dio vendicativo, altrimenti non funzionerebbe. Andiamo avanti. Nessuno ormai voleva curarsi di una vita orrida troppo. Ogni cibo faceva fastidio troppo. E i lupi e le volpi, ciaschedun viveva le mani e i piedi in mano, fuggiano le tortorelle per dispetto, fuggia l'amor lontano e fuggia con l'amore ogni diletto. Cioè la vita ormai fa pena se non c'è più l'amore. Oh, si va verso un'età in cui se non ci fosse più l'amore, non c'è più nessun diletto, bisogna avere messo in essere cambiamenti. È o no? Bene. Allora tenne il leone un gran consiglio e disse: amici miei, poiché davanti al ciel tutti siamo rei di colpe, ed è perciò che ne castiga per toglierci di briga, ecco, direi che quei che ha più peccato nella sua vita sia sacrificato. Vediamo quindi chi ha più peccato. Il suo sangue, e la storia ci dimostra che più volte giovò l'espediente, forse otterrà la guarigione nostra. Facciamo sull'esame di coscienza, fratelli, e confessiamo senza indulgenza i fatti nostri. Già, per parte mia confesso che provai ghiottoneria di molti agnelli, poveri innocenti, e che mi venne fatto per errore di mangiare qualche volta anche il pastore. Ah, non un pastore, qualche volta. Cioè, anche un pastore. Io sono pronto a scontar con le mie vene le colpe mie, se farlo oggi conviene. Ma prima ciaschedun, con altrettanta sincerità, confessa onde il più reo con la sua vita paghi il giubileo. Sire, disse la volpe, no, ci sono sempre i cortigiani, ci sono sempre quelli che portano il moccolo del potere, ma come mai? Sire, disse la volpe, un sì buon re al mondo come voi forse non c'è. Che scrupoli sono questi, maestà, per quattro canagliucci di montoni? Non vedo che vi possa essere peccato a mangiare questa razza di minchioni. Se si fa a mangiare, voglio dire, grazie. No, no, sire. Anzi, fu un grande onore a ognuno d'essi sentirsi rosicchiato dai vostri denti. In quanto a quel pastore, meritava di peggio in verità, visto che gli osa il titolo di re vantar sopra le bestie. E non gli va. A questo dir scoppiar grandi gli applausi fra i cortigiani. In quanto ai tigri, agli orsi e agli altri illustri, poi non si cercò il pel nell'uovo, e i minimi trascorsi, dal più ringhioso all'ultimo dei cani, per poco non sembrarono al capitolo dei santi a cui si può baciare le mani. s'avanza infine a confessar l'asino contrito in cuore. E confessando il vero, narra che un giorno, andando nel fresco, praticel d'un monasterio, o fosse tentazione del demonio, o fame, o gola di quell'erba, tenera, brucò dell'erba, e fu cosa rubata, per essere sincero, ma ne prese soltanto una boccata. Una cosa che emerge di continuo nello studio di Girard è che poi si passa la parte, attenzione, può anche essere, dice dopo, che le streghe davvero credessero di essere colpevoli, di aver giaciuto col demonio, nel sabba, nell'unione carnale e contro natura, carnale e contro natura, fate voi, col demonio. Non pochi, e fa accenno, non pochi oppositori di Stalin si autoaccusarono di non essere in linea col partito e vennero evidentemente mandati in Siberia ai lavori forzati. Io voglio dire che l'asino adesso, come vedete, si autoaccusa, che è la cosa più ingenua. Fate voi, ha brucato nel monasterio un boccone d'erba. Udito ciò, gridarono a nativa quei santi padri al povero asinello. Un lupo, intinto di teologia, sorto a parlare sul tema, mostrò che la cagione della moria venia da questo tristo spelacchiato, che per il suo malaffare bisognava che almeno fosse impiccato. Mangiar dell'erba altrui. Ma si può dare azione più nefanda? La morte era una pena troppo blanda per espiarsi orribile misfatto, e come disse il giudice, fu fatto. Della giustizia c'è sempre la morale nella Fontaine, come in Esopo, c'è sempre la morale, per chi non l'avesse già capito. Della giustizia, quando siede al banco, sempre il potente come giglio e bianco. Ma se a sedersi pone il poveraccio, è un sacco di carbone. E questa è, mi sembra, questa fiaba, mi sembra che abbia tutti gli elementi portanti del discorso del primo capitolo che stiamo studiando. E chiudiamo, perché è già tardi, chiudiamo con un come si fa a chiudere? Dio, no, è impossibile. Bisogna solo il finalino, e così è del capitolo. Cosa volete che vi dica? Non abbiamo ancora l'arte del tempo, cioè di bloccarlo, ma per un po', senza. Noi tutti sappiamo oggi individuare gli il secondo capitolo è gli stereotipi della persecuzione. Li vedremo, partiremo così prossimi incontri. Gli stereotipi, più a capirli, perché noi li stiamo attuando, Cioè, questi non sono dei discorsi così, Prima mi ha chiesto uno, ma dai, ma queste cose qua però sono cose di altri tempi, sono cose incivili, Sono cose che non riguardano mica l'oggi. Cioè noi, voglio dire, E invece sono proprio cose che riguardano l'oggi, perché è un piano di sorvolo che, anzi, in modo molto malizioso. Ma leggiamo solo il finalino. Noi tutti sappiamo oggi individuare gli stereotipi della persecuzione. Vi è a questo riguardo un sapere che si è quasi banalizzato, ma che non esisteva quasi nel XIV secolo. I persecutori ingenui non sanno quello che fanno. Lo metti in corsivo. Questa è una parola del Cristo che si rivolge al Padre e dice perdona loro, perché non sanno, e c'è un capitolo lunghissimo, importantissimo, dovremmo saltare subito là, ma alla fine, dico il prossimo incontro, è bellissimo, proprio dove distingue radicalmente la logica mitopoietica delle religioni dalla logica della religione cristiana, che individuando, ripeto, come innocente il capo espiatorio, la vittima designata, rompe il meccanismo delle religioni, che è un meccanismo di violenza, di tesaurizzazione della violenza. I riti amministrano la violenza, servono a tenerla lì e di volta in volta ad amministrarla. Ma questo è delle religioni secondo Girard, mitopoietiche, cioè tutte le religioni. Per Girard il cristianesimo non è religione, o meglio, la è come tutte le altre e paga il fio. E molti cristiani si comportano con una violenza e una nei medesimi stilemi delle altre religioni. Ma intanto il messaggio evangelico fa il suo lavoro, pian piano. E dove arriva, lì non c'è più violenza, lì non c'è più sacrificio, lì non c'è più taglia all'untore, non c'è più capro espiatorio, non c'è più vittima. Non c'è più vittima. Questo è il pensiero di Girard, proprio così, sono sempre dei sassi nello stagno, dei colpi di mazza. Andrebbe invece bello, come dire, leggerlo pagina per pagina. Non sospettano che così come le vedono realmente, non sospettano che redigendo i loro resoconti danno alla posterità delle armi contro di loro. Questo è vero nel XVI secolo per la tristemente famosa caccia alle streghe, è ancora vero ai nostri giorni per le aree arretrate del nostro paese. Attenzione al piano di sorvolo, quindi l'attualità di questo discorso. E chiude così. Non è necessario esaminare a lungo il resoconto di un processo di stregoneria per constatare che vi si ritrova la stessa combinazione di dati reali e dati immaginari, ma non gratuiti, che abbiamo trovato nel testo di Guillaume de Machaut. Ma tutto è presentato come vero, ma noi non lo crediamo. Né per questo, però, crediamo che sia tutto falso. Non abbiamo alcuna difficoltà per ciò che è essenziale a distinguere il vero dal falso. L'accusata può benissimo credersi una vera strega. Può darsi che si sia realmente sforzata di nuocere i suoi vicini con l'impiego di pratiche magiche. Non per questo noi pensiamo che meriti la morte. Per noi non esistono pratiche magiche efficaci. Ammettiamo senza difficoltà che la vittima possa condividere con i suoi carnefici la stessa fede risibile nell'efficacia della stregoneria, ma questa fede non ci riguarda. Il nostro scetticismo non è scosso. Durante questi processi non si leva nessuna voce per ristabilire, o piuttosto per stabilire la verità. Nessuno è ancora capace di farlo. Questo vuol dire che abbiamo contro di noi, contro la nostra interpretazione dei loro testi, non soltanto i giudici e i testimoni, ma le stesse accusate. Questa unanimità non ci impressiona. Gli autori di questi documenti erano là, mentre noi non c'eravamo affatto, e disponiamo soltanto delle informazioni che essi ci hanno lasciato. Eppure, a diversi secoli di distanza, uno storico solitario è abilitato ad annullare la sentenza pronunciata contro le streghe. Si tratta sempre di rendere esplicito un sapere che possediamo già, ma di cui non immaginiamo la portata, perché non lo mettiamo mai in evidenza in modo sistematico. Noi, ed è questa la tesi, noi non sappiamo leggere il mito, perché lo consideriamo una cosa di altri tempi, fantastica. Il mito dice una cosa reale, fonda una pratica concreta, storicamente accertabile, ma siccome tutti credevano in quel modo, noi riteniamo che siano delle fantasticherie. Il mito ci dice invece la verità, solo che se la dice occultando la colpa, ecco, occultando la colpa. Cioè l'innocenza delle vittime. Lo dicevo in questi termini. Fino ad oggi non abbiamo ancora cercato di applicare questo sapere al di fuori di quest'ambito storico. Per esempio, agli universi etnologici emergerebbe una tipologia degli stereotipi della persecuzione. Vabbè, sarà l'argomento del prossimo incontro. manca qualche minuto alle 11, se uno vuol fare una domanda o esprimere un pensiero.
Professore, volevo chiederle due riferimenti. Il concetto di sacrificio e di capro e spia proprio, che ha radici così lontane, no? Antropologiche. Ci sono stati studiati dei nessi in qualche modo con due cose, con la Shoah e con la pena di morte residuale, per esempio, negli Stati Uniti d'America.
Sì, è molto sintetica. Capisco la prima parte, cioè più volte fa menzione, stando a René Girard, agli ebrei, anzi parte proprio parlando di questo. Il libro è stato scritto nell'82. Certo, sì. Ne parla e come, anzi. Gli ebrei sono stati da sempre vittime designate perché si sono sempre voluti distinguere, ma la loro distinzione non è mai stata sufficientemente netta, ha una tesi che è sconvolgente. Su questo punto torneremo per dirla con più garbo. Ecco. La sintesi comunque è questa. René Girard dice che la violenza che produce la vittima sacrificale è sempre una crisi di indifferenziazione. A differenza di quel che si crede, è la indifferenziazione che produce violenza estrema. Quando genitori e figli, maestro e via, ecco, infatti ho fatto prima l'esempio di Saturnalia, ecco, dove appunto per una settimana tutti i ruoli erano capovolti, erano liberi, erano ecco. La indifferenziazione produce sempre una violenza incredibile, è imparametrabile. E quindi, secondo Girard, gli ebrei hanno questo difetto nella storia. Non è che lo abbiano loro in quanto ebrei, è la storia che vive come difetto questo fatto. Il fatto che loro si assimilano poi alla fine, mantengono delle differenze, ma sono quasi uguali. Ed è la cosa peggiore questa per una società. Perché una società vuole le differenze, ma le vuole fino in fondo le differenze. Dopodiché è serena, ecco, sa come comportarsi. Invece con gli ebrei più volte si è prodotto questo clima di indifferenziazione, sicché diventa anche un contagio. Tu non lo vedi, ma c'è. Questa è una tesi di Girard, discutibile, attenzione, ma più volte la porta avanti. Invece sulla pena di morte non vedo un nesso.
Ma il nesso, cioè l'immagine che avevo in mente era questa, quando lei parlava del sacrificio collettivo, del concetto di capro espiatorio, della visione della morte.
Non lo capisco bene allora, sì, ci vuole la pena di morte.
Io immagino negli Stati Uniti dove c'è questa pervicacia residuale della pena di morte. Mi domando che componente ha, oltre all'aspetto politico, eccetera,
ha una componente antropologica, proprio di questo tipo. Ma una cosa che dice en passant, Girard, dice che anche la Chiesa Cattolica non ha eliminato dal codice del diritto canonico la pena di morte, non ha fatto questa pena assoluta, indiscutibile. Le religioni non possono farla, si fondano su. Quindi mantiene ancora, il cristianesimo in questo senso è sia cristianesimo nel senso sublime per chi ha questa fede di sublimità, sia religione. In quanto religione non può mica non avere il sacrificio a monte. Guai se lo depennasse, non sarebbe più una religione. Quindi questo è abbastanza inquietante comunque, questo ragionamento è abbastanza inquietante. Perché però conviene, secondo me, metterlo sul tavolo, perché pensandolo uno cioè, si rende conto anche di aspetti con i quali magari convive inconsciamente. Ma il fatto è che lavorano questi. Infatti una risposta che volevo dare era questa. È vero che sono cose lontane geograficamente nel tempo, soprattutto Fraser, gli esempi che ho parlato prima, ma non sono poi così lontane, perché sono esempi anche dell'oggi, analoghi, e si potrebbero tirar fuori. Il fatto è che noi comunque abbiamo una mente che è archeologica. Cioè si stratifica tutto, e quindi voglio dire, il fatto che per millenni o per secoli si siano praticati dei costumi, non è che noi, cioè, e noi abbiamo mente lucida, siamo illuministi, e quindi, un attimo, noi siamo illuministi fin dove arriva la ragione in quanto razionale, ma per tutto quello che invece è profondo siamo scopertissimi, e siamo vulnerabili, ma ci mancherebbe altro, siamo vulnerabilissimi. Quindi l'attenzione serve, poi so che non è risolutiva, però insomma intanto serve. Un buon antibiotico quando proprio l'infezione galoppa, insomma, servirà qualcosa. Sono degli antibiotici. Invece con Jankelevich erano delle vitamine.